Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il mistero della civiltà perduta. Alle origini fra vecchio e nuovo mondo è l'edizione italiana di un saggio di Graham Hancock dedicato alla preistoria delle Americhe e alle implicazioni delle nuove datazioni archeologiche per il racconto tradizionale delle origini umane. Hancock, giornalista e autore di Storia Alternativa, parte dalla messa in discussione del modello secondo cui il popolamento americano sarebbe avvenuto soltanto in epoca relativamente recente, attraverso viaggi, colloqui con ricercatori e discussioni di siti e reperti. Propone una ricostruzione più antica e complessa della presenza umana nel continente. Il libro spinge però oltre tale revisione. Ipotizza che una civiltà avanzata dell'era glaciale possa essere stata cancellata da un cataclisma e che tracce del suo sapere sopravvivano in miti, monumenti e culture successive. È quindi un'opera di divulgazione narrativa e archeologia speculativa, non un testo accademico. Il suo scopo principale è sottoporre al lettore un'interpretazione alternativa delle evidenze disponibili, invitandolo a distinguere tra dati, inferenze e ipotesi molto controverse. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il popolamento precoce delle Americhe come punto di partenza del libro. Il nucleo iniziale dell'indagine è la contestazione della vecchia immagine Clovis First, cioè dell'idea che le Americhe fossero state raggiunte dagli esseri umani solo intorno a 13.000 anni fa. Negli ultimi decenni diversi ritrovamenti hanno effettivamente aperto un dibattito su prese umane anteriori a quella soglia e sulla pluralità delle rotte migratorie. Hancock usa questo mutamento come premessa per chiedere quanto siano solide le cronologie consolidate e quanto velocemente l'archeologia debba aggiornare i propri modelli. È un punto metodologicamente rilevante. Una teoria scientifica può essere corretta o riformulata quando emergono nuove prove. E la storia del popolamento americano è un campo nel quale datazioni, contesti stratigrafici e interpretazioni degli strumenti litici continuano a essere discussi. Tuttavia, il libro collega alcune letture estremamente antiche dei reperti a conclusioni di portata molto più ampia. Occorre quindi separare due livelli: l'esistenza di un dibattito reale sulle date e sulle modalità del popolamento, da un lato, la dimostrazione di civiltà tecnologicamente avanzate in epoca glaciale, dall'altro. Il primo ha una base di ricerca effettiva, benché non ogni datazione proposta sia accettata. Il secondo resta l'ipotesi caratteristica e non dimostrata dell'autore. Questa distinzione consente di leggere l'opera senza trasformare l'apertura a nuove evidenze in accettazione automatica della sua tesi più ambiziosa. Secondo, dalla valle del Mississippi all'Amazzonia, la geografia come argomento storico. Hancock costruisce il suo ragionamento percorrendo aree molto diverse delle Americhe, dalla valle del Mississippi ai paesaggi amazzonici. La scelta geografica serve a contrastare una rappresentazione uniforme del continente precolombiano, ambienti fluviali, foreste, pianure e coste. Non furono semplici sfondi naturali, ma contesti in cui popolazioni differenti trasformarono il territorio, svilupparono pratiche di sussistenza e produssero forme culturali complesse. Il valore del libro, anche per chi non condivide le conclusioni dell'autore, sta nel richiamare l'attenzione sul fatto che l'archeologia americana non coincide con pochi siti celebri e che le tracce materiali vanno interpretate in relazione al paesaggio. In particolare, la foresta amazzonica viene sottratta all'immagine di spazio incontaminato e privo di storia. Molti studi hanno mostrato l'importanza delle interazioni di lunga durata tra comunità umane e ambiente. Hancock tende a usare tali complessità per sostenere un quadro di antichità e raffinatezza assai più esteso. Il passaggio interpretativo non è però automatico, una gestione sofisticata del territorio, o la presenza di opere monumentali in epoche successive non. Prova una continuità con una civiltà globale dell'era glaciale. La forza espositiva del volume nasce proprio da questa connessione fra luoghi, reperti e domande ampie. Il suo limite è il rischio di far apparire conclusivo ciò che, in molti casi, resta indiziario. Terzo, la civiltà perduta dell'era glaciale e l'ipotesi del cataclisma. La tesi che rende il libro riconoscibile è l'ipotesi di una civiltà progredita, precedente alle società storicamente documentate, distrutta alla fine dell'ultima era glaciale. Nella ricostruzione di Hancock, un grave cataclisma, spesso associato alla discussione sull'impatto cosmico e sul Dryas recente, avrebbe eliminato gran parte delle sue testimonianze materiali. I superstiti avrebbero trasmesso frammenti di conoscenze ad altri gruppi umani, contribuendo alla nascita di agricoltura, architettura e tradizioni culturali in varie parti del mondo. Questa struttura interpretativa spiega perché l'autore attribuisca grande importanza ai cambiamenti climatici, all'innalzamento del livello dei mari e alla possibilità che antiche coste oggi sommerse custodiscano dati ancora ignoti. È una cornice narrativa coerente con i precedenti lavori di Hancock, ma non costituisce un consenso archeologico. I critici sottolineano che un'affermazione su una civiltà globale avanzata richiederebbe evidenze dirette e ripetibili insediamenti, manufatti, catene tecnologiche, resti biologici e contesti databili in modo affidabile. L'archeologia subacquea, pur avendo documentato numerosi paesaggi e siti costieri, non ha finora fornito prove di tale civiltà. Il tema va dunque letto come proposta revisionista, utile a discutere le lacune inevitabili dell'archivio archeologico, ma non equivalente a una ricostruzione storica verificata. Quarto, miti del diluvio e astronomia, il passaggio problematico dall'analogia alla prova. Un'altra dimensione centrale del libro è l'accostamento fra narrazioni mitiche, memorie di catastrofi e possibili conoscenze astronomiche. Hancock considera i racconti di inondazioni, distruzioni e rifondazioni culturali come possibili depositi di ricordi molto antichi. Mette inoltre in relazione simboli, orientamenti monumentali e osservazioni del cielo. Questo metodo ha un'indubbia capacità di collegare discipline diverse e di ricordare che le tradizioni orali possono conservare informazioni su paesaggi, eventi estremi e pratiche sociali. Non si deve però confondere la persistenza di un tema mitico con la prova di un singolo evento globale o di una specifica cultura originaria. I miti cambiano attraverso traduzioni, adattamenti rituali e stratificazioni locali. Analogie tra racconti distanti possono dipendere da esperienze umane ricorrenti, come piene, carestie e terremoti, oppure da contatti storici più recenti. Analogamente, un orientamento astronomico può essere significativo, ma per dimostrarlo servono misurazioni accurate, contesto archeologico e confronto con spiegazioni pratiche o simboliche alternative. Il libro privilegia spesso la lettura convergente degli indizi. Molte somiglianze vengono presentate come elementi di un disegno più vasto. Il lettore più rigoroso può trarne un esercizio utile di valutazione delle fonti, chiedendosi ogni volta quale passaggio sia documentato, quale sia interpretativo e quale richieda invece un'ipotesi aggiuntiva. Infine, viaggio. Testimonianze e bibliografia. Una divulgazione persuasiva, ma non accademica, Hancock adotta una forma di saggio investigativo, descrive spostamenti, incontri con studiosi, osservazioni sul campo e letture specialistiche. Questa impostazione rende accessibili questioni che, nella letteratura accademica, dipendono da stratigrafia, geocronologia, paleoecologia e analisi dei materiali. Il lettore segue così non soltanto una tesi, ma anche il processo con cui l'autore seleziona problemi, fonti e interlocutori. Le recensioni dei lettori apprezzano spesso proprio questa combinazione di ritmo narrativo, note e ampiezza documentaria, pur segnalando che alcuni passaggi sono prolissi o tecnicamente impegnativi. La presenza di riferimenti bibliografici, tuttavia, non basta da sola a stabilire la validità di una conclusione, conta come le fonti sono rappresentate, quali controversie vengono incluse e se le alternative ricevono pari attenzione. In un libro di storia alternativa, il tono sicuro può rendere meno visibile la distanza fra la descrizione di una scoperta e l'interpretazione complessiva che se ne ricava. Per questo l'opera funziona meglio se affiancata a testi di archeologi e paleoantropologi con posizioni diverse. Il suo contributo pratico non è offrire una risposta definitiva sulle origini della civiltà, bensì rendere evidente quanto l'interpretazione del passato dipenda da prove incomplete, metodi di datazione e criteri di inferenza controllabili. In conclusione, il mistero della civiltà perduta è indicato soprattutto a lettori interessati alla preistoria, alle civiltà americane, alle catastrofi climatiche e alle teorie non convenzionali sulle origini della cultura. Può risultare stimolante anche per chi desidera capire perché alcune ipotesi archeologiche alternative esercitino una forte attrazione. Hancock combina paesaggi, dati scientifici, tradizioni mitiche, questioni cosmologiche in un racconto unitario, leggibile e ricco di spunti. Il beneficio intellettuale maggiore non consiste nell'assumere la sua civiltà perduta come fatto acquisito, ma nell'imparare a esaminare il rapporto fra evidenza e interpretazione. Il volume spinge a interrogarsi sui limiti delle cronologie tradizionali, sul ruolo delle scoperte pre-Clovis e sulla perdita di dati causata dalle trasformazioni ambientali e dall'innalzamento dei mari. Rispetto a molti libri dello stesso genere, si distingue per la scala del progetto, non si limita a presentare un sito enigmatico o una singola anomalia, ma tenta di collegare la storia profonda delle Americhe a una revisione globale della nascita della civiltà. La sua prosa investigativa e il ricorso a interlocutori scientifici gli danno un'apparenza documentaria più articolata di quella di molta divulgazione. Sensazionalistica. Proprio l'ampiezza della tesi, però, impone prudenza alle conclusioni centrali non sono condivise dall'archeologia accademica e le prove dirette richieste per sostenerle non sono disponibili. È quindi una lettura valida, come mappa di domande controverse e come esercizio di pensiero critico, non come sostituto del consenso scientifico. Se vuoi supportare Graham Hancock, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!